Radio 3, lezioni di musica. Giovanni Pierluigi da Palestrina, le messe, seconda parte, con Giovanni Pietti.
Buongiorno da Giovanni Pietti, benvenuti. Questa è la seconda lezione di musica che dedichiamo a Giovanni Pierluigi da Palestrina, il grande, grandissimo compositore italiano del Cinquecento, di cui fra poco, nel 2025, ricorrono 500 anni dalla nascita. Palestrina è presumibilmente nato nel 1525. In questo fine settimana stiamo parlando delle messe di Palestrina, questa parte fondamentale, monumentale della sua produzione. Ci sono rimaste oggi a lui attribuite 104 messe addirittura. Ieri abbiamo parlato di una messa scritta secondo la cosiddetta tecnica della parafrasi, quindi su una singola melodia che viene parafrasata, citata, modificata in tutte le voci nel corso dell'elaborazione. Oggi parliamo invece di un'altra tecnica, di un'altra tipologia di messa, che forse è in assoluto quella più esplorata da Palestrina, ed è la cosiddetta messa parodia. Messa parodia non ha nulla a che vedere con la comicità, con il sarcasmo, con l'ironia, no? È un altro concetto di parodia, è un concetto etimologico. La messa parodia vuol dire che lo scheletro della composizione, l'ossatura della composizione, non è basata su una melodia monodica, per esempio gregoriana, come quella di cui abbiamo parlato ieri, ma è un brano polifonico, un intero brano polifonico preesistente, che può essere di altri autori. Palestrina scrive per esempio messe parodia su mottetti di Josquin, guarda caso, di Cristóbal de Morales, di alcuni suoi grandi predecessori, oppure un brano proprio. Molte messe parodia di Palestrina hanno come punto di partenza un proprio brano preesistente. È proprio il caso della messa di cui parliamo oggi, che è una grande messa, una messa monumentale, messa O Magnum Mysterium, e questa messa viene pubblicata nel 1582 ed è basata su un mottetto che Palestrina aveva pubblicato in precedenza nel 1569 e che è, in tono con il clima delle feste che stiamo attraversando, è un mottetto di argomento natalizio. Quindi il Magnum Mysterium, il grande mistero, è il mistero della natività. Ora volevo, prima di affrontare questo brano, sentiremo questo mottetto che è un mottetto assolutamente meraviglioso, lo vedremo, volevo fare una brevissima riflessione sull'idea della messa parodia, o anche della messa parafrasi, se è per questo. Cioè, immaginate il fatto che un compositore basa un'intera composizione, e in questo caso parliamo di una messa, quindi la composizione, probabilmente la tipologia di composizione più importante che c'era all'epoca, la basa su un brano preesistente che magari può essere di un altro autore. Come dire, in questo periodo, nel grande Rinascimento, l'originalità, concetto nostro, il genio che deve essere sempre originale, sempre nuovo e non deve assomigliare a nessuno, l'originalità conta molto meno della continuità culturale, conta molto meno del contesto, conta molto meno probabilmente anche dell'idea di rendere lode a Dio attraverso la musica. E questa caratteristica, per esempio la tecnica della parodia, è una tecnica che noi troviamo ancora in Bach o in Handel. Ci sono capolavori immortali di Johann Sebastian Bach, ne abbiamo parlato nel corso delle lezioni di musica in passato, che sono in gran parte basati su composizioni preesistenti, che magari potevano non essere dello stesso Bach. La messa in si minore, un monumento della cultura occidentale, la messa in si minore è basata per più di due terzi su pezzi che Bach aveva scritto in precedenza e che magari avevano testi completamente diversi, testi in tedesco per esempio. La tecnica della parodia sparisce nella seconda metà del Settecento, in ambito operistico arriva ancora all'inizio dell'Ottocento. Rossini per esempio riutilizzava molto spesso sue composizioni o composizioni di altri nelle proprie opere, e con il romanticismo naturalmente viene bandita del tutto. Il romanticismo predica l'originalità a tutti i costi, ma nella cultura occidentale invece c'è stato un lunghissimo periodo in cui, come vi dicevo, probabilmente l'originalità era meno importante rispetto alla continuità culturale, al rispetto di ciò che era il contesto in cui un brano si situava. Questo è un aspetto sempre da tenere presente quando parliamo della musica del passato, soprattutto di quella che oggi chiamiamo la musica antica. O Magnum Mysterium mottetto natalizio, come vi dicevo, mottetto a sei voci, quindi monumentale, ampio, questa grande ricchezza sonora. Il testo è appunto il testo della natività che celebra questo grande mistero. Il testo dice: O magnum mysterium et admirabile sacramentum, ut animalia viderent dominum natum iacentem in presepio, natum vidimus et coros angelorum collaudantes dominum, collaudantes naturalmente che lodano insieme, che insieme lodano dominum, alleluia. Questa è la prima parte del mottetto, poi c'è una seconda parte e Palestrina ha un'idea assolutamente meravigliosa. Come comincia questo mottetto? E quindi come comincerà? Lo sentiremo ogni movimento della messa che è costruita, parodia, che è costruita su questo mottetto. Il mottetto comincia con una serie di accordi cromatici, quindi non con un tessuto imitativo, che è il modo tradizionale, comune di cominciare. No, Palestrina comincia con accordi ampi, larghi e imprevedibili, che appunto ci descrivono musicalmente, ci evocano il mistero, o magnum mysterium. Questo è l'inizio. Al pianoforte naturalmente non rende l'effetto che poi sentiremo nelle voci, ma sentite. Senso di mistero, questi accordi larghi tutti sulla semplice sillaba, anzi sulla semplice vocale o magnum mysterium. È un'idea quasi teatrale, un'idea assolutamente straordinaria, formidabile a livello musicale. E poi, e quindi questo è, come posso dire, il primo motivo, il primo materiale del mottetto, il primo materiale, possiamo chiamarlo materiale A, se vogliamo. Ecco, la A sono questi accordi cromatici e con questo materiale A cominciano tutti i movimenti della messa, lo sentiremo. Poi dopo Palestrina comincia a muovere il tessuto e introduce soprattutto un elemento ritmico ricorrente, et admirabile sacramentum, et admirabile ut animalia viderent. Quindi c'è questo uso del tan 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 tan, un motivo che oggi potremmo chiamare beethoveniano. Sottolineando in maniera piuttosto brutale questa articolazione ritmica, tan 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 ta. Ma questo è un altro elemento fondamentale nel corso di tutta la messa. Vi sottolineo in particolare il verso ut animalia viderent. Motivi semplicissimi, come vedremo questo specifico motivo verrà immediatamente utilizzato nel Kyrie della messa. Poi c'è un terzo elemento fondamentale che Palestrina sfrutta nella sua parodia, per l'appunto, che è il collaudantes dominum, il coro di angeli che loda insieme, collaudantes, e qui il ritmo diventa improvvisamente ternario. Un, due, tre. Quindi questo elemento di lode, di giubilo, provoca nel testo naturalmente, provoca a livello musicale un cambiamento nella scrittura ritmica. Altro elemento fondamentale. In genere questi elementi, questi momenti in ritmo ternario vengono chiamati momenti danzanti. Qui quello che interessa di più a Palestrina è l'improvvisa lode, quindi questa esplosione della lode nel coro degli angeli. E poi c'è il quarto elemento musicale fondamentale, che è l'alleluia, l'ultimo verso del testo di questa prima parte del mottetto. Il ritmo torna di nuovo binario e il motivo su cui si svolge l'alleluia è naturalmente un vocalizzo. Thank you. sentite questo tararara, c'è proprio questo vocalizzo. L'alleluia è proprio un melisma nella tradizione gregoriana e Palestrina quindi scrive un quarto elemento fondamentale. Ricordiamo, il primo sono gli accordi misteriosi. Il secondo elemento, che è un elemento più pervasivo, sono ut animalia, quindi questo ritmo di tre brevi e una lunga. Il terzo elemento caratteristico fondante è il ritmo ternario del collaudantes. Tan, tan, tan. E il quarto elemento è l'alleluia, l'elemento conclusivo. Poi c'è una seconda parte, questo è un mottetto monumentale, come vi dicevo, e la seconda parte comincia con il classico testo biblico apocrifo. Quem vidistis pastores? Che cosa avete visto voi pastori? Che cosa avete visto nel presepio? Dicite, annunciate nobis. E la seconda parte del mottetto riduce improvvisamente lo spazio musicale. Palestrina scrive, quem vidistis pastores, solo per due voci. Il mottetto è per sei voci e improvvisamente il tessuto si riduce a questo. Nel frattempo cominciano altre due voci, le prime due svaniscono di nuovo e poi entreranno le due voci gravi. I valori sono più larghi, c'è meno movimento ed è proprio quem, che cosa avete visto? Quindi è la meraviglia dei pastori, un momento più contemplativo. Vedete, una volta di più ne abbiamo parlato nella puntata di ieri, quanto Palestrina si preoccupi, differenziando il tessuto musicale, di rappresentare, di raffigurare il senso del testo. Il testo riceve enorme evidenza attraverso la resa musicale. Ma a questo punto ascoltiamo, se non tutto, perlomeno in parte, il mottetto O Magnum Mysterium. Ecco gli accordi. Motivo di tre note. Ut animalia. Ut animalia. Iacentem in presepio. Natum vidimus. Et chorus angelorum. Et chorus angelorum. sospensione, collaudantes in tre. Alleluia. E ora la seconda parte del mottetto, Quem vidistis. Solo due voci. Sentite il clima improvvisamente rilassato. Altre due voci. Le due voci gravi. Sentiamo tutto il mottetto, spero che abbiate apprezzato la meravigliosa bellezza di questa musica. Avete sentito anche questo senso di mistero improvviso e l'enorme varietà dei materiali. Beh, evidentemente Palestrina deve aver considerato questo suo mottetto un materiale ideale per costruirci una messa parodia che sarà appunto la grandissima messa O Magnum Mysterium, vi dicevo, pubblicata nel 1582. Beh, proviamo a vedere il modo in cui Palestrina usa nel primo movimento della messa il Kyrie, il classico Kyrie tripartito, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, il modo in cui Palestrina sfrutta il materiale di partenza del mottetto, il materiale polifonico in tutte le voci, lo sfrutta per elaborare la sua messa. Intanto un aspetto interessante, il mottetto è a sei voci, lo abbiamo detto, la messa è a cinque voci, tranne l'ultimo Agnus che torna all'articolazione in sei voci, ma questo è un elemento tradizionale. Quindi c'è una riduzione del tessuto. A Palestrina interessa concentrare i materiali, toglie un po' di larghezza sonora e concentra, forse probabilmente la messa è un brano più austero già nella concezione. Sa di fatto che ovviamente il primo Kyrie all'inizio della messa è... Sono i grandi accordi di O Magnum Mysterium che diventano gli accordi iniziali del Kyrie. Era insolito che un mottetto cominciasse con una successione accordale, ancora più insolito naturalmente è che una messa cominci con una serie di accordi, quindi il senso della parodia qui è particolarmente evidente. Il Christe, qual è il tessuto del Christe? Questo è un materiale che facciamo un po' fatica a riconoscere. Che cos'è? È la frase che vi avevo messo poco fa in evidenza, ut animalia viderent. Nel mottetto Palestrina usa questo tan 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 tan, questo motivo ritmico, qui invece la frase viene modificata, viene parafrasata una volta di più. Fare molta attenzione per cogliere questo collegamento. E poi c'è il secondo Kyrie, la chiusura della struttura simmetrica tripartita, e il secondo Kyrie che materiale usa? Usa il collaudantes, ossia il tema giubilante ternario. Kyrie e leison. E spesso nel corso di questa messa Palestrina, per rispettare la parodia, quindi la rielaborazione dei materiali del mottetto, addirittura lascia perdere la coerenza della prosodia. Per renderci conto quanto sia pervasiva la tecnica della parodia, come tutte le voci sono coinvolte nell'elaborazione, sentiamo questo meraviglioso Kyrie della Missa O Magnum Mysterium. Tre note. Avete riconosciuto il motivo? Ecco il Christe. Infine il Kyrie ternario. Benissimo che per comprendere il gioco compositivo di Palestrina è fondamentale conoscere a fondo i materiali del mottetto, il motivo per cui ho tanto insistito sul mottetto, che tra l'altro è un capolavoro assolutamente meraviglioso. Bene, tutta la messa è costruita a partire da questi elementi, quindi tutti i cinque movimenti della messa cominciano con gli accordi misteriosi, gli accordi cromatici. In tutti i movimenti c'è per esempio questo elemento ternario, il collaudante, ma qui l'avete sentito, è il secondo Kyrie. Nel Gloria sarà l'istante Cum Santo Spirito. Nel Credo il ritmo ternario arriva, nel momento ovviamente dove ce lo aspetteremmo di più, quindi Et Resurrexit. E3 Surrexit di questi istanti, nel Sanctus il ritmo ternario arriva nell'Osanna, nella grande invocazione giubilante, Osanna. Quindi capite come il carattere del materiale del mottetto viene riutilizzato nel modo più appropriato proprio per sottolineare i momenti corrispondenti, i momenti che si adeguano a questo tipo di carattere nel corso della messa. L'alleluia è un elemento conclusivo, chiude sia la prima che la seconda parte del mottetto, e quindi Palestrina lo usa per esempio nel Gloria, in Gloria dei Patris Amen, nel Credo lo usa nella sezione conclusiva naturalmente. E poi c'è, fino a questo momento non abbiamo ancora parlato del materiale con cui comincia la seconda parte del mottetto, il quem vidistis pastores, che cosa avete visto, pastore? Quindi questo senso di contemplazione, ricordate il materiale? Quindi questo, i valori più larghi, questo carattere proprio della contemplazione, la meraviglia del vedere. Bene, guarda caso questo materiale viene usato nei momenti più contemplativi della messa. Nel Gloria, nel qui tollis, l'istante proprio del tu che togli i peccati del mondo. Nel Credo, esattamente il momento più drammatico, più oscuro del testo, crucifixus, Palestrina usa esattamente questo materiale. E Palestrina usa poi questo materiale nell'Agnus Dei, più esattamente nel secondo Agnus. L'Agnus Dei, come sapete, è un testo tripartito. Normalmente si eseguiva un primo Agnus polifonico, il secondo era gregoriano, monodico, e poi il terzo Agnus era di nuovo polifonico, e il compositore, molto spesso, l'abbiamo visto anche ieri, aggiungeva una voce per dare più pienezza a questa celebrazione della pace tra i fedeli, dona nobis pacem. È proprio in questo istante, nell'Agnus Dei secondo, a sei voci con più pienezza, che Palestrina usa il quem vidistis, quindi il motivo più contemplativo del mottetto, che serve a concludere la messa. Naturalmente la messa poi si concluderà con il dona nobis pacem. Con il materiale dell'alleluia. La messa parodia non è semplicemente prendere pedissequamente un brano polifonico e rivestirlo di altre parole, è un intessere continuamente nuovi tessuti, nuove voci, trasformare, parafrasare letteralmente, plasmare il materiale di partenza per ottenere un risultato completamente diverso. Per finire questa lezione, quindi, ascoltiamo l'Agnus Dei secondo della Missa Omagnum Mysterium di Palestrina. Io vi auguro buone feste, buon Natale. La settimana prossima torneremo a parlare di Palestrina e parleremo dei mottetti. Intanto, buona domenica da Giovanni Bietti.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.